Buongiorno e benvenuti, cari amici di Visione TV, al nostro controcanto in diretta delle 11. Oggi è mercoledì 24 aprile. Io mi scuso con il nostro pubblico, sono mancato ieri e avantieri perché siamo alle prese con la fine di questa raccolta firme con Democrazia Sovrana e Popolare per le elezioni europee. Un impegno devastante, ancora non finito, che ci vede alle prese con una iniziativa, una necessità così complicata, che ha assorbito e continuerà ad assorbire, perlomeno fino a fine mese, tante delle mie energie. Ecco, però non è questo l'argomento che oggi tratterò con voi. Torniamo a analizzare quello che ci raccontano i giornali più venduti, i giornali che vendono più copie, i giornali del mainstream che cercano di imporre il loro punto di vista spacciandolo come verità assoluta e di fede. Domani è il 25 aprile e qui insomma sarà di nuovo il trionfo della retorica contro il fascismo, contro la violenza sistemica, tutti insomma una serie di personaggi di quarto ordine cercheranno di trasfigurarsi in eroe per la libertà di pensiero ed espressione. Sono le stesse persone che fomentano liste di proscrizione contro chi non elogia Zelensky, sono le stesse persone che cancellano completamente, censurano completamente Democrazia Sovrana Popolare, ad esempio, da tutti i programmi televisivi. Sono gli stessi che si stracciano le vesti, si scandalizzano se un qualsiasi intellettuale non viene pagato a peso d'oro per recitare qualche banalità in televisione. Sono gli stessi che fiancheggiano il genocidio di Netanyahu nella striscia di Gaza e sono gli stessi che armano i nazisti e banderisti ucraini a Kiev. Ecco, però insomma, domani sfileranno nel nome dell'antifascismo. E non sono solo questo, sono anche quelli che continuano a fomentare in Europa, ad approvare, a spingere, a validare politiche economiche che sono violente, sono queste sì criminali, delinquenziali, sono politiche che servono per completare una vera lotta di classe a vantaggio di pochi ceti possidenti contro masse impoverite, precarizzate, poste ai margini della società. Sono progettualità indegne, miserabili, mascherate da necessità economiche, e noi abbiamo imparato nel passato a conoscere la violenza delle politiche di austerità. E pensate a quello che hanno combinato in Grecia, dove hanno ridotto alla fame larga parte della popolazione attraverso misure che non servivano affatto a far rientrare i conti, hanno persino provocato un aumento della mortalità infantile. Cioè sono proprio delle persone sadiche, cattive, violente, che attraverso delle regole apparentemente neutre, astratte di buonsenso, vanno proprio a colpire la carne viva delle persone più deboli e indifese. Questo è violenza, questo è fascismo. Però l'Italia fa finta di non votare il patto UE. Ecco, l'Italia non vota il patto UE, a favore solo tra i nostri deputati, contrari 5 Stelle, dice l'amarezza di Gentiloni. Sì dell'Europarlamento alle regole sulla stabilità, astenuti maggioranza e PD. Ecco, stiamo tornando alle vecchie regole che avevamo conosciuto all'epoca di Monti, all'epoca di Draghi, all'epoca di Merkel, all'epoca di Schäuble, all'epoca di Moscovici, quando alcuni personaggi, all'epoca di Juncker, di Barroso, corrotti dalle grandi multinazionali. Pensate a uno come Barroso, che fu presidente della Commissione europea negli anni duri dell'austerità feroce e subito dopo, finito il suo mandato, venne ricompensato da una grande banca d'affari internazionali come Goldman Sachs, che decise di pagarlo a peso d'oro. Cioè non sono politiche pensate liberamente da questi personaggi, sono politiche che vengono imposte dal grande capitale finanziario, che questi burattini eseguono in danno della povera gente per essere poi ricompensati attraverso contratti milionari a fine mandato. E sono politiche fasciste. Quindi chi vuole combattere il nazifascismo di oggi deve combattere le politiche di austerità, non deve accanirsi sul cadavere di Benito Mussolini o della Petacci adesso. Chi è contro il fascismo oggi è contro queste misure qui, è contro il patto di stabilità. Chi è a favore di queste misure è oggi un nazista, è oggi un fascista, perché la violenza ha tante sfaccettature. Esiste anche la violenza finanziaria, che produce morti, che produce ingiustizia, che produce dolore, che produce esasperazione. E questa violenza economica è insita, è connaturata alle regole care alle oligarchie europee. Patto di stabilità, eccolo qui, sì dell'Europarlamento, i deputati italiani astenuti o contrari. Fratelli d'Italia dice punti critici voluti dai paesi frugali, il Movimento 5 Stelle dice ritorno all'austerità. Non sono paesi frugali, sono paesi che non hanno, sono paesi che di fatto impongono con la violenza un dominio economico e mercantile e producono morti. Cioè io quello che vorrei che la gente capisse è che non si tratta di legittime scelte di politica economica differenti tra chi ha un impianto più rigoroso e chi invece ne ha uno diverso. Qui si tratta di capire che questa Europa è costruita in maniera strutturale per drenare risorse dal basso verso l'alto, cioè per distruggere lo Stato sociale, per gettare un numero considerevole di persone nel girone dell'indigenza. E queste politiche economiche, fintamente spacciate come necessarie, hanno chiaramente una finalità politica, vale a dire la creazione in vitro, la creazione artificiale di una manodopera tecnicamente disperata, obiettivamente disperata, quindi pronta a fare qualsiasi cosa pur di sopravvivere, quindi pronta a svilire il proprio lavoro, quindi pronta ad accettare una condizione neoschiavile sulla base non di una crisi economica obiettiva, di una mancanza di beni utili per sfamare quei cittadini, ma sulla base di una scelta politica, cioè di una povertà indotta che serve per cristallizzare, gerarchizzare la società secondo metodi che sono decisi ex ante. Ecco cosa stanno facendo. Quindi è una neoschiavizzazione delle fasce deboli e proletarie spacciate per crisi economica. La plenaria, ce lo dice Francesca Basso, ecco così basso da sembrare rasoterra, dice la plenaria del Parlamento europeo ha approvato la riforma del patto di stabilità a larga maggioranza. Dice il risultato finale di un negoziato difficile, prima tra i paesi dell'Unione Europea e poi con l'Eurocamera, un processo che ha modificato la proposta iniziale della Commissione dell'Unione Europea. Allora, l'Unione Europea continua ad essere questa cosa qui, non è cambiato nulla, continuano ad essere dei volgari usurai, dei malfattori, delle persone che lavorano per il capitalismo finanziario privato, della gente che odia i popoli, odia la giustizia sociale. Per questo l'Unione Europea non si può riformare, si può solo rompere, si può solo distruggere, si può solo disarticolare. E oramai è passato un ventennio e oltre dall'inizio di questa farsa, legittimata da politiche di austerity che vi invito a controllare da soli, non hanno mai migliorato neanche formalmente i conti né del nostro paese né di nessun altro paese, perché il debito pubblico non crolla sulla base delle politiche che questi signori impongono, semmai schizza in alto, perché la mancata il soffocamento della crescita produce collateralmente un aumento del debito. E questo oramai lo capiscono pure i bambini, però questi signori insistono nel mentire perché si tratta di materie molto tecniche che l'uomo della strada non riesce a concepire, non avendo, ma non perché è scemo, non avendo strumenti per comprendere la macroeconomia, istintivamente recepisce come vere parole semplificate che sembrano di buon senso, come dire uno Stato non può spendere, è come una famiglia, non può spendere più di quello che è in casa, altrimenti il debito opprime la nazione, oppure parole del tipo i debiti di oggi li pagheranno le generazioni di domani. Sono tutte menzogne, sono falsità, che però l'uomo della strada, ripeto, che non conosce i concetti di macroeconomia, non sa come viene prodotta e immessa la moneta sul mercato, non ha idea di chi sia Keynes, tende a recepire, a capire, a comprendere come vere sulla base del fatto che assegna allo Stato prerogative e responsabilità tipiche di quelle di un privato, ma lo Stato non è una famiglia privata. Le scelte dei partiti italiani, dice, colpisce, dice, basso, bassissimo, ma si spiega in parte con la campagna elettorale per le elezioni europee. Cioè, come dire, no, dice, va bene, i partiti italiani, questo in parte è vero, cioè si lavano la faccia di fronte ad una impostazione di questa natura, che è un'impostazione da respingere in toto, e lo fanno per questioni, come dire, di consenso, ma poi saranno pronti a elezioni finite a baciare la mano dei vari Dombrovskis, von der Leyen, cioè di tutti questi usurai, servi dei poteri privati e finanziari che impongono le politiche di austerità. E questo è vero. Gentiloni, dice, prima del voto ha ricordato che è stato fatto molto lavoro per correggere le regole fiscali esistenti, regole così rigide che spesso non venivano applicate. Ciò che abbiamo ottenuto non è perfetto, è un buon compromesso, e dopo il passaggio in aula ha spiegato con una punta di amarezza che il voto è molto positivo, anche perché questo compromesso conserva alcuni degli aspetti fondamentali della proposta della Commissione, pur modificandolo. Dice, prevede una maggiore gradualità nei percorsi di aggiustamento di bilancio, la possibilità per ciascun paese di disegnare il proprio percorso di riforma, e grazie al contributo del Parlamento europeo c'è uno spazio certamente maggiore rispetto alle regole esistenti per gli investimenti legati alla difesa. Cioè sta dicendo che torneranno in vigore tutte le regole del passato, no? Sull'avanzo primario, sulla necessità di abbattere il debito pubblico nel rapporto deficit-PIL del 3%, cioè tutte quelle regole astruse sulla necessità di applicare le famose riforme strutturali. Vi ricordate quando Monti diceva che le liberalizzazioni avrebbero portato l'Italia a crescere almeno del 10%, invece le sue politiche non soltanto non hanno fatto ripartire l'economia, ma l'hanno affossato ulteriormente, cioè hanno compresso la domanda interna, e quando viene distrutta la domanda interna, le aziende non vendono, nessuno ha i soldi per comprare, il paese va in recessione, aumenta la disoccupazione, il PIL crolla e aumenta il debito pubblico. Questi sono i passaggi, questo accade quando si impongono politiche di questo tipo. Ma non è che loro non lo sanno, Draghi non lo sa, Gentiloni non lo sa, il PD non lo sa, o la Meloni non lo... Beh, forse la Meloni non capisce, forse sì, forse l'unica che non li capisce questi meccanismi è la Meloni. Gli altri lo sanno certamente. E perché lo fanno? Perché lo fanno? Se l'economia italiana attraverso queste regole e queste misure finisce per sprofondare sempre di più. Lo fanno perché la povertà è l'obiettivo politico, cioè quello che vorrei che vi entrasse in testa è che impoverire il maggior numero di persone possibili, gettarle nel girone della disperazione materiale, distruggere il welfare, le pensioni, lo Stato sociale, è un obiettivo politico, e non è un obiettivo politico del PD, è un obiettivo politico di tutta questa oligarchia italiana, che è trasversale, perché le stesse politiche le hanno applicate in passato, partiti di centrodestra, di finto centro, come partiti di finto centrosinistra. L'obiettivo complessivo è unico, poi di volta in volta ognuno di loro realizza una parte dell'obiettivo generale. Ma questi signori, per questo c'è bisogno di DSP per rompere questo schema, perché questi signori sono moralmente corrotti tutti e lavorano tutti per lo stesso obiettivo, che è la società che prima vi ho dipinto. Dice, ieri Fratelli d'Italia si è astenuta perché il testo presenta punti critici voluti dai cosiddetti paesi frugali, come la salvaguardia di sostenibilità del debito rappresenta un modello economico troppo legato all'austerity, troppo legato all'austerity. Sulla stessa linea Forza Italia, dice, il nuovo patto è un incentivo all'austerità, un freno alla crescita, ha commentato Martuscello. Per la Lega è una riforma mancata, eppure il ministro dell'economia Giorgetti del Carroccio ha votato a favore, ma in più occasioni ha ammesso che noi avremmo votato la proposta della Commissione. Dice, peccato che la larga maggioranza dei paesi non l'avrebbe votata, come è noto in queste sedi bisogna ragionare per compromessi, aveva preannunciato l'astensione. Il Movimento 5 Stelle parla di ritorno all'austerity. Ecco, noi adesso dovremmo entrare nell'Europarlamento per colpirlo da dentro, per sottolineare le storture di questo meccanismo, avendo la forza e l'autorevolezza che ci viene dai cittadini, per distruggere dall'interno questo mostro. Per questo è importante essere presenti e vincere le elezioni europee, anche se obiettivamente ritengo che il completamento delle firme sia allo stato diciamo, un'ipotesi molto remota in favore di democrazia sovrana popolare. Non ci arrenderemo, però insomma, non è giusto alimentare illusioni che poi vanno a frantumarsi contro il dato di realtà. Ecco, bisogna farlo adesso, perché adesso l'Europa è più debole, adesso è possibile con una spallata riuscire a buttare giù questo sistema completamente marcio e screditato. Adesso è possibile organizzare una reazione compatta contro la violenza, questa sì, lo ripeto, fascista, vera, nazista, vera, delle oligarchie europee che continuano a colpire i ceti sofferenti con un sadismo pervicace. Adesso potremmo riuscire a farlo, anche perché la situazione internazionale ci pone nella condizione di trovare sponde prima inaspettate. Anche negli stessi Stati Uniti d'America, un'eventuale vittoria di Donald Trump renderebbe più sole le oligarchie europee, che ve lo ricordo, al tempo della crisi greca utilizzarono la presenza di Barack Obama per costringere all'epoca il governo Tsipras a cedere e a tradire il popolo greco in favore dei soliti usurai internazionali. Andiamo avanti, cari amici, quindi questo è il dato di realtà e contro questo dato di realtà noi abbiamo il dovere di combattere. Dall'Europa si può solo uscire, l'Europa si può solo disarticolare, rompere, distruggere. L'euro e le istituzioni europee non sono modificabili, sono solo superabili e archiviabili. Adesso, lasciamo stare la questione economica, ci torneremo poi nel pezzo di Repubblica, e leggiamo e analizziamo insieme questo editoriale di Rampini. No, Federico Rampini, diciamo, non è il più scemo dei giornalisti italiani, no? È vero che insomma, ce ne sono alcuni che sono insuperabili, però fino a qualche tempo fa si poteva persino si poteva persino leggere senza ridere, no? Ci sono articoli di Rampini che del passato, ha scritto anche dei libricini interessanti, uno dice vabbè, leggiamoci Rampini, no, certo, non è Pico della Mirandola, però non era neanche il più scemo. Adesso, improvvisamente, forse non so, si è preso d'invidia da altri che scrivono su, dice no, ma io pure devo scrivere fesserie, perché le scrivono gli altri, io no, pure io voglio dire stupidaggine a tutta forza, e devo dire che se si è dato questo obiettivo, lo sta in parte raggiungendo. Leggiamo questo articolo insieme. Dietro l'America in piazza, Gaza e le università. Ecco, non c'è una cosa vera e sensata che scrive in questo articolo. Ecco, percorso netto, ecco, come quando fanno, diciamo, i cavalli, diciamo, che fanno tutto il percorso senza buttare neanche un'asta. Ecco, uguale, lui fa percorso netto, non dice neanche una cosa vera. L'America, dice, sente nell'aria un nuovo 68, dice, a temerlo, e soprattutto il Partito Democratico ubisti precedenti. Dice, nel 68 originale c'era la guerra del Vietnam, oggi c'è Gaza. Allora, tu come fai a paragonare? Cioè, cominciamo dal presupposto. Cioè, tu come fai a paragonare la guerra del Vietnam con Gaza? Cioè, quella era una guerra periferica, combattuta all'ombra di due superpotenze, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, che accendevano micce, si confrontavano dentro territori periferici dove però si esternava, diciamo, si palesava in termini caldi quella che tutti conoscevamo come guerra fredda. Quindi quello era l'equilibrio geopolitico dentro il quale scoppiava la guerra del Vietnam. Ma adesso a Gaza che cosa c'entra col viaggio? A Gaza c'è uno, c'è un esercito armato fino ai denti, c'è un governo di estrema destra, che è guidato da uno che persino Monio Vadia definisce un fascista, come Netanyahu, che sta completando un genocidio su base etnica. Non c'è una guerra, c'è un esercito ricchissimo, armato fino ai denti, che sta uccidendo in maniera indiscriminata civili, donne e bambini su base punitiva. Siccome c'è stato l'attentato di Hamas, vergognoso, tutto quello che vi pare, del 7 ottobre, questo signore, per vendetta collettiva nei confronti di quell'azione, sta uccidendo un popolo intero. Secondo te sono paragonabili le due cose, Rampini? Cioè sono due cose che stanno insieme? Alla Columbia University di New York, dice, per la prima volta le autorità accademiche hanno chiamato la polizia nel campus in occasione di proteste filo-palestinesi, ci sono stati 100 arresti. Allora, a te sembra normale che quelli che protestano e che chiedono la fine del genocidio a Gaza vengano arrestati. Questo è il dato che dovrebbe indignarti. Perché devono essere arrestati quelli che chiedono il genocidio? Devono essere arrestati quelli che applaudono il genocidio, semmai, non quelli che chiedono di arrestarlo. L'università continua a essere perturbata, dice, deve spostare in remoto una parte dei corsi. Pure Yale, Harvard, atenei di elite sono in situazioni simili. La protesta si radicalizza, si rinnovano gli atti di antisemitismo e le aggressioni contro studenti ebrei. Cioè tu ti inventi e denunci le aggressioni contro studenti ebrei, se nel caso in cui ci fossero piena solidarietà a questi singoli che vengono aggrediti. Ma tu in questo modo sposti il dato reale, cioè l'uccisione vera, quotidiana, continua, lo sterminio perenne di gente innocente nella striscia di Gaza, sposti l'attenzione della pubblica opinione dalla solidarietà verso chi viene sterminato, squartato, ucciso, distrutto, fucilato quotidianamente, alla fantomatica possibilità che in un'università di elite venga, non so, insultato qualcuno di origine ebrea. Ma anche qui ti sembra che stanno insieme le due cose? Cioè è più grave che qualcuno possa ricevere ipoteticamente, a causa del clima che si respira, un insulto antisemita, per quanto deprecabile, condannabile, perché l'antisemitismo è una vergogna e lo ribadiamo? O è più grave il fatto che il governo Netanyahu abbia già ucciso 50.000 innocenti e si prepari ad ucciderne altrettanti? Cos'è più grave, Rampini? Rampini? Ci sei? Rampini? Pronto? Rampini? Ci senti? La solidarietà con il popolo palestinese, dice, l'indignazione per la tragedia umanitaria in atto alla striscia, spesso si accompagna ad un aperto sostegno alla violenza di Hamas. Anche qui, Rampini, hai dormito male evidentemente, pigliati in Valium la notte, pigliati qualcosa, non mangiare peperoni la sera, perché evidentemente ti salgono, poi ti innervosisci e scrivi stupidaggini. Ma la violenza ipotetica di Hamas dov'è dal 7 ottobre in poi? Esiste dopo il 7 ottobre, c'è stato l'8 ottobre, il 9 ottobre, conta tutti i giorni, e arriva fino al 24 aprile. In ognuno di quei giorni dopo il 7 ottobre si è vista solo la violenza indiscriminata dell'esercito israeliano, non di Hamas. Le manifestazioni politiche penetrano perfino nei luoghi di lavoro. Ne ha fatto le spese un'azienda simbolo come Google, 28 licenziati per aver organizzato un sit-in di protesta in ufficio. Anche qui, ma certo che oggi sei proprio alle prese con un ribaltamento della realtà incredibile, ma non provi vergogna, Rampini, la proviamo noi per te. Se non, l'hai finita la vergogna, te ne prestiamo noi, se ne abbiamo un po', te ne diamo noi un po' di pudore, che evidentemente tu non hai più pudore. Se ti serve un'idea di pudore, scrivici una raccomandata, proviamo a mandartela, non so, in una busta, da qualche parte, ti mandiamo quello che ti manca. Cioè tu come fai a dire che, cioè, Google ha licenziato 28 persone perché hanno fatto un sit-in contro il genocidio, vengono licenziati, e secondo te la vittima è Google, che licenzia la gente migliore evidentemente che ha, e non è Google il carnefice che va condannato e denunciato per avere colpito della gente che manifestava per un obiettivo nobile. Anche qui, totale inversione della realtà, totale. Continuiamo. Le organizzazioni pro Hamas si organizzano per stringere d'assedio le convention, accusano Biden di appoggiare un genocidio, fornendo aiuti militari a Israele. E nel merito, questo è vero o è falso? Cioè, rispondi nel merito, accusano. Sì, pure io lo accuso, lo accuso anch'io. E beh, non si può fare? Non si può fare il genocidio o non si può denunciare il genocidio? Cos'è grave? Farlo o dare armi a chi consuma un genocidio? O denunciarlo? Se qualcuno ora venisse da te e ti dicesse, Rampini, visto che tu sei cacciatore, facciamo un'ipotesi, hai quel bel fucile in garage, me lo presti che voglio sterminare tutti quelli che passano, tutti i miei vicini, no? Tu che cosa diresti? Sì? Sparali col mio fucile? Saresti complice in quel caso o no? Questo sta facendo Biden. Sta armando una nazione che sta completando un genocidio. Come lo chiami tu? Ipocrita. 56 anni fa si tenne un'altra convention a Chicago. Anno terribile, erano stati assassinati Martin Luther King e Robert Kennedy. Il regime comunista del Vietnam del Nord aveva lanciato l'offensiva del Tet. Diverse città americane erano in preda a disordini razziali. La convention democratica attirò un mare di manifestanti contro la guerra, per lo più studenti universitari. La polizia reagì con estrema durezza, furono giornate di caos. Gli americani vedevano nei notiziari serali scene di guerra. Impaurita, l'opinione pubblica si spostò a destra. Ma che cosa c'entra quello che dici? un altro. Questo poi è il passaggio più vergognoso, cioè ora tu citi Pasolini, no? Pasolini per dire che disse a Valle Giulia che lui stava con i poliziotti, no? Che manifestavano, cercavano di reprimere gli studenti che protestavano, mentre i poliziotti erano figli dei proletari, erano gente povera, no? I figli di papà, gli studenti borghesi li attaccavano, no? A parte il fatto che tu e tutto il tuo giornale siete il braccio culturale violento dell'elite del denaro, quindi il fatto che sia proprio tu sul Corriere della Sera a ergerti a paladino delle classi proletarie sofferenti fa ridere già di per sé. Ma il paragone non sta proprio in piedi, perché tu puoi paragonare la situazione dei palestinesi che protestano contro il genocidio a Gaza, la puoi raccontare come se fosse la protesta dei ricchi contro i proletari. I ricchi sarebbero i palestinesi e i poveri sarebbero quelli che invece difendono le ragioni di Israele. Cioè, tu puoi fare un'inversione della realtà così totale? Secondo voi sono davvero i palestinesi che controllano le leve finanziarie del mondo intero e che quindi rappresentano la classe privilegiata, economicamente avvantaggiata, mentre quelli che difendono la causa di Israele, la causa ebraica, sarebbero i proletari, i poveri, che difendono un punto di vista non avendo gli strumenti e i mezzi? Cioè, ma si può invertire la realtà in questo modo? Io non ce la faccio ad andare oltre, perché poi continuo a dire stupidaggi. Poi dici che la generazione Z, come la definiscono i nati tra il 97 e il 2012, è beneficiata da un benessere senza precedenti. Ma cosa stai dicendo? Se tutte le indagini del mondo ti dicono che la forbice delle disuguaglianze è esplosa in tutti i paesi, ma basta leggere Piketty, se non vuoi leggere Krugman, Stiglitz, tutti sanno che dagli anni 80 in poi c'è stato un aumento incredibile delle disuguaglianze. E che i giovani di oggi in media lavorano per paghe molto peggiori di quelle dei loro genitori. Continuo a dire stupidaggini. Va bene, ragazzi, io non so, quest'uomo esagera. Ecco, diciamo che oggi Rampini con questa. Magari l'unica cosa buona è che, siccome tutte le bugie che volevi dire le hai concentrate oggi in un unico articolo, magari non te ne restano nei prossimi giorni. Quindi. Forse l'unica cosa buona di questo articolo è che le menzogne te le sei sparate tutte oggi. Chiudiamo il Corriere della Sera e andiamo a leggere La Repubblica dei Transumani. Uè, dice il patto tradito. L'Europarlamento approva a larga maggioranza le nuove regole di stabilità, ma i deputati italiani si astengono, votano no, voltafaccia delle destre, nonostante il governo avesse approvato la riforma. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega non l'hanno sostenuto, censura Scurati, l'opposizione sfida Meloni, riferisca in aula. Ancora questa censura. Cioè, voi avete imposto il pensiero unico in epoca psicopandemica, avete fatto la lista di proscrizione di quelli che non volevano inviare le armi in Ucraina e ancora avete il coraggio, la faccia tosta di parlare di censura Scurati. Ma quale censura? Ma di che cosa parlate? Ma siete voi il braccio violento della censura? Andiamo avanti. Claudio Tito, incoerente e inaffidabile, la retromarcia della destra ci allontana dall'Europa. Malumore e sorpresa nei gruppi dei partiti di maggioranza, dice ora il testo torna in consiglio e serve l'unanimità. Ecco, loro dicono, questi di Repubblica scrivono tradito il patto, cioè per loro non bisogna tradire una legge infame che serve gli interessi dell'elite finanziaria, non è che non bisogna tradire la gente, no? Un giornalista normale che serve il proprio popolo, o serve perlomeno una causa nobile, direbbe il patto di stabilità tradisce le aspettative di crescita degli italiani. Quella è la notizia vera. Ma siccome questi qua, che sono pagati da John Elkann, che è parte dell'oligarchia finanziaria che si arricchisce grazie all'applicazione di questo tipo di patto di stabilità, allora questi signori invertono completamente le priorità e si pongono a difesa della norma astratta, ingiusta, contro le persone in carne ed ossa. Quindi non titolano traditi gli italiani, no, dicono tradito il patto che serve alle oligarchie che li pagano. Strasburgo dice la cosa più importante, dice che i due terzi del Parlamento approvano il nuovo patto di stabilità durante la riunione della Commissione europea. Solo un breve riferimento è stato rivolto al via libera alle riforme delle regole economiche. La Presidente von der Leyen lo ha fatto con queste parole, ma si tratta di una soddisfazione piena di non detti, colma di sorpresa per il mancato voto favorevole dei partiti che sostengono il governo italiano. Ecco, ora dicono che si tratta di tutte le, che l'Italia in questo modo perde credibilità di fronte alle istituzioni europee. Cioè, ritorniamo all'autorazzismo, no? All'idea dell'italietta che deve sperare di essere andare lì con la mano tesa nei consessi europei, sperando che i nobili tedeschi, olandesi o quell'altro lì, Lettone, Dombrovskis, come si chiama, ci riconoscano, nonostante siamo pizza, mandolino, un po' scemi, no? Ci trattino come se fossimo anche noi esseri umani e non le perfide cicale che, come diceva quell'olandese che non mi ricordo come si chiama, spendono i loro soldi in alcol e donne, mentre gli olandesi invece lavorano anche per noi per garantire i conti italiani. Ecco, queste stupidaggini che sono il risultato della, della opera maligna di giornali che vogliono farci credere, vogliono insinuare all'interno della pubblica opinione italiana il fatto che noi siamo di fatto un popolo sottosviluppato o di deficienti che deve essere posto sotto tutela. Ecco, questo autorazzismo è poi alla base della subalternità dei nostri governi nei confronti di paesi come l'Olanda, la Germania, che non hanno nulla da insegnarci. Ora vorrei dire ai tedeschi: i tedeschi non hanno il coraggio, mentre gli Stati Uniti d'America gli mettono la bomba, gli fanno esplodere il Nord Stream nel loro paese, non hanno il coraggio di dire niente. Se la pigliano, zitti, fischiettano, fanno finta di non capire, no? Insabbiano le inchieste per scoprire i veri responsabili, perché sono dei, sono delle persone che non, questi governanti tedeschi non valgono niente, cioè gente che si lascia bombardare da un paese fintamente alleato e non hanno il coraggio di dire né A né B. Se però l'Italia, no, vara una leggina per dare respiro ai pensionati al minimo, per cercare di rimettere in moto l'economia e assorbire la disoccupazione cavalcante, allora se ne escono fuori tutti. Come vi permettete, mangia spacchetti, i soldi del contribuente tedesco, spendere, no? E parlano, tutti bravi tedeschi, grazie che ci mettete in riga, ci puniamo da soli, ci frustiamo soli, dateci un frusto, mangiamo pure noi crauti la mattina alle 8 nel cappuccino, così vi facciamo contenti, così vi seguiamo nel vostro modello di civiltà. Cioè, dei pavidi come i tedeschi di oggi, che si fanno bombardare stando zitti, poi non avendo niente da fare, pigliano a schiaffi agli italiani, dice, si vendicano, no, si sfogano con noi. Figuratevi come siamo ridotti noi, c'è un popolo di pavidi e di miserabili e di gente senza spina dorsale, così indegni da non protestare di fronte al bombardamento di una loro infrastruttura nel loro paese da parte degli americani, poi vengono da noi e mostrano i muscoli, dice, non sanno con chi prendere, stanno e pigliano a schiaffi il nostro governo. Ma vi pare normale? Guarda, non ce la faccio a leggerlo sto pezzo di titolo, mi innervosisco troppo, andiamo avanti, va. Andiamo. A proposito di stupidaggi, oggi non c'è un articolo decente su questi giorni. Putin vuole Kasiv Yar per celebrare il 9 maggio. Epurato il vice di Shoigu. Nel mirino la cittadina del Donbass. Mosca fa arrestare il numero 2 del ministro della difesa e cancella parte del corteo. Budanov assicura tempi duri in arrivo, ma non sarà l'Armageddon. Ora, ogni anno, prima del 9 maggio, no? Si inventano che Putin deve portare un trofeo, no, in vista della parata di ricordo della grande guerra patriottica, della vittoria dei russi contro il nazifascismo. Ve lo ricordate? L'anno scorso dicevo che Putin è triste, che sta arrivando il 9 maggio e non sa cosa mettersi. Cosa porta il 9 maggio se non ha vinto la guerra? Ecco, ogni anno, con le stesse tecniche, con le stesse stupidaggini, raccontano queste storielle. Daniele Raineri dice: mancano solo 16 giorni al 9 maggio e Putin non sa cosa mettersi. Ecco, il presidente Putin ha ordinato di conquistare la piccola città ucraina di Kasiv Yar per incassare una vittoria simbolica da offrire al pubblico. Cioè Putin dice: oh, pigliate il primo villaggio, come quando uno va a una festa, e che gli do di regalo? Niente, è tutto chiuso, va bene, andate all'autogrill, comprate una bottiglia di qualcosa che io non posso andare a mani vuote. Ecco, così ragiona Putin secondo il Corriere della Sera. Ecco, anche nel 2022 circolava la voce che in occasione del 9 maggio Putin avesse ordinato la conquista di tutto il Donbass, ma non era successo. Guardate che sono in gamba questi. Cioè, circolava la voce, la fanno circolare loro, no? Come diceva Sciascia, prima lo chiacchierano e poi dicono che quello è un uomo chiacchierato. Questi fanno uguale. Prima si inventano che Putin ha ordinato una cosa e poi dicono, ah, ma già nel 2022 si diceva, no, che Putin... ma lo dicevano loro, cioè, non è che si diceva. Dici tu, che vuol dire si diceva? 2 anni dopo la richiesta è più modesta. Ecco, ora vuole solo Casibjar, che in tempi normali era una cittadina di 12.000 abitanti, invece adesso non disabitata di fatto. Quindi la vuole Putin, che la deve portare il 9 maggio. È a portata di mano, dice, questa conquista, perché l'Ucraina è nel picco della sua crisi militare. Il pacchetto di aiuto degli Stati Uniti è stato approvato sabato ed è stato firmato ieri dal presidente Biden, ma ancora non produce effetti sul campo. Il capo dell'intelligence militare Budanov dice in un'intervista alla BBC che il periodo tra metà maggio e l'inizio di giugno sarà molto difficile, ma dice non sarà l'Armageddon. Budanov mette in guardia da una non meglio precisata operazione eversiva russa che lui definisce Maidan 13, una campagna politica di disinformazione per far crescere lo scontento della popolazione ucraina e spingere alla rivolta contro il governo del presidente Zelensky, anche con argomenti che non sono smaccatamente filorussi, per non rivelare l'origine dell'operazione. Ma c'è bisogno di Putin per convincere gli ucraini che Zelensky va cacciato prima possibile? Un uomo che ha mandato a morire tutta la sua gioventù per arricchirsi smisuratamente, per farsi bello agli occhi degli occidentali che lo armano, che non è riuscito a riconquistare un centimetro dei territori perduti, che continua ad andarsene in giro a fare promesse che poi vengono puntualmente smentite dalla realtà fattuale. C'è bisogno della Maidan 3 per insinuare negli ucraini il dubbio che quest'uomo vada allontanato e cacciato prima possibile. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, eccolo qui, Fassino denunciato, sei intascato. Il profumo a Fiumicino, squilla la sirena antitaccheggio, deputato beccato, il Dem in partenza per Bruxelles, prende un dono da 100 euro, poi il video innesca la denuncia, ce l'ho solo poggiato nella giacca. Ecco, ma ora Fassino, ma come ti viene in mente di rubare il profumo da... forse non so, profumo, ti ricordi quello lì, le banche, vi ricordate, diceva abbiamo una banca Fassino, ma come ti viene in mente di rubare il profumo? Poi ti beccano pure. No, non so, è una notizia difficile pure da commentare. Cioè, questo qui che si mette il profumo di 100 euro nella giacca, mamma mia. Vabbè, Fassino, senza, ti sei ridotto non lo so, mi rifiuto di commentarla questa notizia, mi rifiuto. Andiamo invece a leggere cosa dice il generale Bertolini, che è una persona seria e in gamba. Abbiamo letto su Repubblica che gli Stati Uniti hanno sbloccato questi aiuti, ma secondo il generale Bertolini non cambierà niente nell'inerzia del conflitto. Dice nuovi invii con cifre da capogiro per Kiev dopo l'inversione di tendenza degli americani, che sono pronti a inviare aiuti per 61 miliardi, anche il premier britannico Sunak ieri ha annunciato lo stanziamento record di 3 miliardi di sterline per l'alleato in guerra. Nel pacchetto blindati, missili, anche 4 milioni di munizioni per armi leggeri. E ieri Zelensky ha fatto sapere di aver parlato con Biden della fornitura di questi missili a lungo raggio. Il generale Bertolini, che ha guidato il comando operativo del vertice interforze Brigata Folgore, invita all'accortezza nelle valutazioni dei nuovi mezzi che verranno recapitati dall'esercito di Zelensky, dati i precedenti e le precedenti altissime aspettative per le campagne ucraine, rimaniamo prudenti nel giudicare l'efficacia dei nuovi invii. Gli armamenti arriveranno, ma in un momento in cui l'Ucraina è in crisi e sta subendo l'offensiva russa generalizzata lungo tutto il fronte. Il generale ricorda che non hanno cambiato l'inerzia del conflitto i Leopard, gli Abrams, i Challenger, cioè tutte le armi che gli occidentali hanno già inviato, non hanno cambiato di un millimetro il conflitto, mentre la differenza la fanno gli uomini. Sebbene gli ucraini procedano con mobilitazione radicale e metodi duri nel reclutamento, rimangono in svantaggio. Oltre agli invii, il generale auspica un dialogo tra le parti, nonostante le parole di Cavoli, comandante delle truppe NATO in Europa, che ha ricordato che tra URSS e USA c'era una procedura di comunicazione per evitare l'escalation della guerra fredda a quella calda. Nei decenni quei canali sono stati abbandonati, è sempre più difficile trattare, questo è il vero problema. Ecco, di fatto dice la verità il generale Bertolini, dice che l'invio di queste armi servirà soltanto per mandare a morire anche i giovanissimi ucraini che sono stati reclutati con la forza negli ultimi mesi da Zelensky, ragazzi impreparati, cinicamente mandati a morte da un governo di burattini che, lo ripetiamo, tradisce il proprio popolo, perché i veri nemici dell'Ucraina sono Zelensky e tutta la sua banda, che non ha mai fatto l'interesse del suo paese, ma si è reso muto strumento nelle mani dell'oligarchia occidentale, che aveva l'interesse non di far vincere l'Ucraina, perché gli occidentali dell'Ucraina non gliene frega niente, ma aveva l'interesse di creare un problema alla Russia tramite dei pupazzi che fossero pronti a calarsi nei panni del servo sciocco. C'è questo editoriale di Travaglio oggi che, diciamo, ne ha scritti di migliori. Dice: a furia di esclusi e di intrusi, la festa della liberazione somiglia sempre più al famo Casino Dei. Eppure il senso del 25 aprile è semplice. 79 anni fa il Comitato di Liberazione Nazionale lanciava l'insurrezione generale in tutte le parti del paese occupate dai nazifascisti, ordinando ai partigiani del Corpo Volontario della Libertà di attaccarli e costringerli alla resa prima dell'arrivo degli angloamericani. La liberazione del nord Italia avvenne nei giorni seguenti fino al 2 maggio, giorno della resa nazifascista agli alleati. Dice: cosa c'entrano oggi le proteste contro i crimini di guerra israeliani contro i palestinesi a Gaza? Alla resistenza contro il nazifascismo contribuì la brigata ebraica, inquadrata nell'esercito britannico col vessillo azzurro e bianco e la stella di Davide. C'entra invece, perché dovresti sapere che Netanyahu, Travaglio, ha persino rivalutato la figura di Hitler, e questo tu non puoi non saperlo, visto che hai un archivio molto fornito. Dovresti ricordare che Netanyahu disse che Hitler non voleva sterminare gli ebrei, ma solo allontanarli dalla Germania. E forse sarebbe più importante ricordare questo, cioè la necessità recente di Netanyahu di schiacciare l'occhio, diciamo, all'estrema destra continentale, giustificando in qualche modo l'operato di Hitler, anziché ricordare altri fatti pur gravi come quelli del Gran Mufti di Gerusalemme, alleato e fan di Hitler e Mussolini. Lo stesso cortocircuito riguarda l'Ucraina, ecco, questo è più vero. La liberazione del nazifascismo sarebbe stata impossibile senza il tributo di sangue pagato all'Unione Sovietica, questo è tutto vero. Invece, per respingere la Wehrmacht fu invece accolta come liberatrice in Ucraina, trovando collaborazionisti pronti a rastrellare, depredare e deportare gli ebrei nei lager, guidati dal criminale di guerra nazionalista Stefan Bandera, collaborazionista dell'SS ed eroe nazionale venerato tutt'oggi. Ecco, questo è vero. Ecco, poi parla di Scurati, pare che da molti palchi si declamerà l'ormai celebre monologo di Scurati, dice: ma i partigiani rischiavano la pelle, non il cachet, combattevano per la libertà. Ecco, questo è un passaggio importante invece che condivido. Questo editoriale di Travaglio ha due passaggi buoni, veri e buoni: quello in cui si denuncia il doppiopesismo dei partigiani che difendono i nazisti ucraini contro la Russia, che ha pagato un prezzo altissimo nella Seconda Guerra Mondiale. È corretto anche questo passaggio di Scurati, che è un altro finto eroe che viene trasfigurato in un resistente soltanto perché non gli hanno pagato il cachet che voleva, mentre l'unico passaggio che anche dal punto di vista storico non proprio convincente è quello dove si tenta in qualche modo, diciamo, di mettere in ombra il genocidio pianificato oggi da Netanyahu, che ricorda, diciamo, i momenti peggiori della Seconda Guerra Mondiale. Va bene, vi segnalo infine questa notizia: depistaggio frutto del patto tra Cosa Nostra e istituzioni. Ecco, sta andando a conclusione il processo sul depistaggio del processo sulla morte di Borsellino. Dice l'avvocato De Gregorio, Rosalba Di Gregorio, che da Noma arrivò l'ordine di risolvere la fase esecutiva attraverso la costruzione del falso pentito Scarantino. L'ho riferito Genchi nella sua testimonianza. I referenti romani che hanno impartito quest'ordine sono il prefetto Luigi Rossi, gli uomini di punta del nucleo centrale anticrimine poi diventato SCO, oltre a Alessandro Panza, Gianni De Gennaro, Antonio Manganelli, dice di Gregorio. A consentire il depistaggio sarebbe stata la superficialità di tutti i magistrati della procura di Caltanissetta, allora retta da Tinebra. Ecco, chissà se verrà mai fatta giustizia vera rispetto a quella stagione che ha determinato un cambiamento politico così importante che ancora oggi condiziona la nostra democrazia e la nostra libertà. Grazie cari amici per aver seguito anche oggi il nostro controcanto. In conclusione vi chiedo una mano importante in questi ultimi giorni, specie in Molise, ci stiamo giocando proprio lì la possibilità di accedere nella circoscrizione sud, ma poi in tutte le altre regioni. Vi mando in sovrimpressione il numero dei nostri referenti, in particolare vi chiedo di chiamare Davide Colucci in Molise, che sta cercando proprio in questi giorni di risolvere una situazione complicatissima. Chi volesse invece aiutare Visione TV può farlo come sempre donando i numeri che la regia mandò in sovrimpressione tramite bonifico e tramite PayPal. Vi invito infine a darci una mano per salvare il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. L'ultimo numero è dedicato ai temi del genere, l'abbiamo titolato Contro Natura. Il prossimo ricostruisce in termini precisi il progetto criminale mascherato da psicopandemia. Racconteremo quello che è stato, le cicatrici che sono rimaste sulla carne viva di troppe persone che non hanno ancora avuto giustizia. Salviamo Visione, un altro sguardo sul mondo. Abbonatevi sul nostro sito visioneeditore.it o acquistate i singoli numeri. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una buona giornata.